Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di RadioCittàAperta.it e tutti coloro che ci ascoltano da Gemini Network. Sono le 9.40 e come ogni giorno è il momento di Press Corner, notizie a piede libero. Come sapete, questo è lo spazio in cui leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati e trattiamo tutti i temi di interesse del momento. L'edizione di oggi è curata da Matteo Giacchè, che vi dà un benvenuto a questa edizione e partiamo subito con gli argomenti di quest'oggi. Il primo articolo che vi volevo proporre è preso da Internazionale ed è a firma di Chiara Torrisi e porta il titolo «Le donne di San Marino lottano per legalizzare l'aborto». Eh già, perché nella Repubblica di San Marino l'aborto è ancora vietato per legge. Leggo dall'articolo. Per mesi nella Repubblica di San Marino un gruppo di donne ha lavorato incessantemente per un referendum che potrebbe portare ad una svolta storica: legalizzare l'aborto nel paese. Il piccolo stato di circa 33.000 abitanti tra Emilia-Romagna e Marche è uno dei pochissimi in Europa, insieme a Malta, Gibilterra, Andorra, Città del Vaticano e alla Polonia, che di recente ha introdotto un divieto quasi totale, in cui interrompere una gravidanza è un reato. Il codice penale prevede una pena dai 3 ai 6 anni di reclusione per la donna che abortisce e per chiunque partecipi, a prescindere dalle ragioni della scelta, anche in caso di stupro o di gravi malformazioni fetali. E dunque nel febbraio del 2021 l'Unione Donne Sammarinesi, che viene abbreviata come UDS, ha proposto il quesito referendario che il 15 marzo il Collegio Garante della Costituzionalità ha dichiarato ammissibile. Da allora l'organizzazione ha messo su banchetti ed eventi in piazze, bar e punti di ritrovo sul territorio. Il quesito chiede di legalizzare l'aborto entro le 12 settimane. E oltre questo termine, se c'è un pericolo di vita per la donna o se ci sono gravi malformazioni del feto. La raccolta è finita il 31 maggio, in anticipo rispetto a quanto previsto, e lo stesso giorno una delegazione dell'UDS ha consegnato le firme autenticate. E nell'articolo poi spiega Elena D'Amelio Mellé, che fa parte del comitato dell'UDS, sono 3.028 firme, molte di più di quelle che ci servivano, siamo fiduciose. Il 10 giugno il Collegio Garante ha validato le firme e quindi le organizzazioni attendono solo che venga fissata la data del voto. Così come è accaduto in Irlanda nel 2018, la conquista del diritto ad abortire potrebbe essere una volontà che verrà espressa dal popolo. La vicinanza con l'Italia, dove l'interruzione volontaria di gravidanza è legale dal 1978, ha fatto sì che il divieto resistesse negli anni senza fare troppo rumore. Nessuna sammarinese è stata condannata nella storia recente. Le donne si possono spostare a Rimini o nel resto della Romagna per abortire in segreto e a pagamento, anche se su questo non esistono statistiche e nessuna prova che raccoglie dati. Il prezzo da pagare è piuttosto alto, spiega la dottoressa Francesca Nicolini, che è la responsabile del centro di salute di Serravalle, una delle unità amministrative in cui è divisa San Marino. Per una sammarinese, abortire in una struttura sanitaria italiana può costare circa 2.000 euro, ma soprattutto diventa tutto molto complicato. Secondo Nicolini, uno dei motivi per cui finora le cose sono state trascurate, e questa questione in particolare, è che a San Marino c'è sempre stato un certo benessere economico, che ha permesso di affrontare le spese per chi non è a carico del sistema sanitario italiano. Ora però il problema diventa serio perché non è vero che tutti possono permettersi certe cifre. Questo incentiva gli aborti clandestini, sempre oltre confine, in strutture in cui magari ti fanno pagare di meno. E dunque sono pochissime le donne disposte a parlare della loro esperienza di aborto, innanzitutto perché all'interno di San Marino sarebbero additate come criminali, e poi perché c'è ancora molta diffidenza sull'argomento, e molte rifiutano di farlo anche in forma anonima, e non lo fanno nemmeno con le persone più vicine a loro, perché sono spaventate dalla possibilità di incorrere in un reato, e quindi si affidano alla garanzia di anonimato prevista dalla sanità italiana per le cartelle cliniche. Ad esempio, c'è una testimonianza. Avevo 31 anni, rimasi incinta ed ero felice, ma mi fecero l'amniocentesi e scoprirono che il bambino aveva la sindrome di Down e forse altre complicazioni. Fu durissima. La dottoressa mi aiutò e mi spiegò che a San Marino l'aborto è illegale e mi consigliò di dove andare, ovviamente oltre confine. Dovetti pagare tutto, anche la visita necessaria dallo psicologo, racconta Martina, che però è un nome di fantasia. Ecco appunto chi rifiuta di parlare dando il proprio nome. Le spese non furono eccessive, però sapevo che nel mio paese la mia scelta era considerata un reato e che quindi non ne potevo parlare con nessuno. Sono passati diversi anni, ora almeno riesco a raccontarlo, ma trovo gravissimo che ancora oggi non ci siano possibilità per chi si dovesse trovare nella mia condizione di allora. E poi abbiamo un'altra testimonianza, che è quella di Valentina, che decide di non rivelare il suo cognome. Ha 35 anni e una bambina piccola, nata dopo una gravidanza durante la quale non ha potuto effettuare esami e diagnosi prenatale per ragioni mediche. Ha firmato con convinzione per il referendum proprio pensando alla sua esperienza recente e dice: «Non ho mai saputo se la mia bambina stesse bene. Ho cercato di non pensarci, anche quando c'è stato un rischio per la mia salute. Quando poi è nata, ho riflettuto tantissimo. Ero stata fortunata, ma se non fosse andata così, avrei dovuto fare delle scelte sapendo che lo stato dove vivo mi avrebbe guardata come una criminale. Lo trovo assurdo e colpevolizzante, oltre che ipocrita. Per assecondare chi vuole che San Marino rimanga il baluardo di una cristianità arcaica, si sposta il problema a Rimini. Secondo la dottoressa Nicolini, le donne più giovani sanno perfettamente come comportarsi. Vanno nei consultori italiani come se fosse normale non poterlo fare nel proprio paese. Qualche mese fa ho telefonato a una ragazza per comunicarle l'esito positivo del tampone del Covid-19, dice la dottoressa Nicolini. Mi ha detto candidamente che era un problema perché l'indomani sarebbe dovuta andare ad abortire in Italia. Ora, il fatto che negli anni i governi sammarinesi abbiano chiuso gli occhi di fronte al problema comporta però una situazione non sostenibile dal punto di vista della salute pubblica, afferma Nicolini. Non sappiamo niente, non abbiamo dati su quante persone abortiscano, sul perché lo fanno e sul perché sono rimaste incinte, se c'è una percentuale di malformazioni e dunque non si possono programmare politiche. Ci sono delle statistiche sugli aborti spontanei, il resto del problema non esiste, siccome nessuno ne parla, allora nessuno abortisce a San Marino. La prima proposta di legge per legalizzare l'aborto a San Marino, pensate, risale al 2003, presentata da Vanessa Muratori, ex consigliera della Sinistra Unita. E la stessa consigliera Muratori dice: «Ci sono rimasta male perché c'è molta timidezza da parte della sinistra sammarinese, sia del sindacato», ricorda. «Mi sono spesso chiesta come mai, e credo che oltre alla mentalità chiusa di un piccolo stato e all'influenza forte della Chiesa, ci sia anche un po' di diffidenza verso le capacità di scelta delle donne». Poi continua dicendo che nonostante certe battaglie in comune sui diritti, compresi quelli femminili, San Marino è rimasta molto indietro su tanti fronti in confronto all'Italia, spiega Maria Lea Pedini, che nel 1981 fu la prima donna a essere nominata capitano reggente, ovvero capo del governo, con il Partito Socialista Sammarinese. Ad esempio, nel 1978 era stata la terza donna eletta nel Consiglio Grande Generale, il Parlamento sammarinese. Solo nel 1973 era stata emanata una legge che permetteva alle donne di assumere cariche e impieghi e funzioni pubbliche. Nello stesso anno in cui Pedini veniva eletta, in Italia veniva approvata la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza. E dice la Pedini: «Mentre da voi si legalizzava l'aborto, a San Marino eravamo impegnati in altre battaglie per far avanzare la nostra società. Per esempio quella per l'istituzione degli asili nido, con una legge che arrivò solo nel 1980, e quella sui consultori, che abbiamo perso», racconta la stessa Pedini, che sostiene il referendum dell'UDS. Tra gli impegni maggiori c'era quello sulla cittadinanza, che le sammarinesi perdevano se sposavano un cittadino di un altro stato. Nel 1982 fu proposto un referendum per cambiare le cose, ma fu respinto. Poi nell'84 fu approvata una legge che consentiva anche alle donne di conservare la cittadinanza purché non avessero espresso la volontà di prendere quella del coniuge straniero. Dopo la proposta del 2003 per legalizzare l'aborto, ci sono stati altri due progetti di legge e 7 istanze d'arengo. Un istituto di democrazia diretta che permette a ogni cittadino di rivolgere una richiesta ai capitani reggenti su un tema di interesse generale. Alcune istanze sono state approvate dal Parlamento, che però non le ha trasformate in legge. L'ultima proposta, un progetto di iniziativa popolare, risale al 2019 ed è stata avanzata dal comitato promotore della legge sulla procreazione cosciente e responsabile. che successivamente ha cambiato nome recuperando quello dell'UDS, protagonista delle battaglie degli anni 70. L'iter è però stato bloccato. E dice Rosa Zafferani: quando abbiamo provato a sollecitare il governo, ci è stato detto che la commissione attendeva un parere del comitato bioetico, che però non è un adempimento previsto dalla legge. A quel punto abbiamo capito chiaramente che era una scusa e abbiamo deciso di muoverci per sbloccare la situazione. C'è anche una forte influenza della Chiesa per quanto riguarda questa questione, che si fa sempre più spinosa, e quindi speriamo che le donne dell'UDS riescano a vincere questa battaglia e a portare in Parlamento una questione che effettivamente dovrebbe essere molto più al centro dei riflettori. L'articolo, come detto, è a cura di Claudia Torrisi ed è su Internazionale. Trovate il link sotto il player. Ora passiamo al prossimo. E il prossimo articolo è invece tratto da Jacobin Italia e si intitola Apple non salverà il pianeta, ed è una traduzione dell'originale a firma di Paris Marx. Il sottotitolo recita: la multinazionale fondata da Steve Jobs vorrebbe farci credere di essere socialmente ed ecologicamente responsabile. Basta andare a fondo per capire che la realtà è molto diversa. E parla appunto di Apple e della campagna che da un po' di tempo ha intrapreso per la difesa dell'ambiente, facendo sì che ci fosse una campagna marketing che illustrasse tutte le iniziative che Apple sta prendendo per appunto andare incontro al riscaldamento globale e al rilascio di sostanze nocive all'interno dell'ambiente. Apple vuole essere considerata il gigante buono della tecnologia, recita l'articolo. Visto che le pratiche lavorative di Amazon e le politiche di gestione dei contenuti di Facebook hanno suscitato la pubblica indignazione, Apple si è posizionata come alternativa socialmente consapevole. Afferma di avere a cuore la privacy e ha intrapreso azioni specifiche mirate ai movimenti LGBTQ e per la giustizia razziale. Ma una delle sue maggiori aree di interesse è proprio quella rappresentata dall'ambiente. L'azienda da tempo pubblicizza i materiali riciclati utilizzati nei suoi prodotti, ha anche aggiunto una serie di iniziative per presentarsi come marchio sostenibile. Apple si è impegnata ad utilizzare il 100% di energia rinnovabile anche nel suo nuovo campus tentacolare e afferma di occuparsi del riciclaggio con il suo robot di smontaggio Daisy. Nell'ottobre 2020 ha persino reso noto che non avrebbe più imballato caricabatterie o cuffie con i nuovi iPhone per impedire che finiscano in discarica. A livello superficiale sembrano tutte grandi iniziative, ma basta approfondire un pochino per capire che ci sono dei problemi. Innanzitutto, nonostante tutti gli alberi del campus di Apple, il modo in cui è costruito il campus necessita che ci si arrivi in automobile, già cosa di per sé poco sostenibile. E l'edificio ha in realtà più parcheggi che edifici, questo fa capire insomma che magari non c'è proprio tutta questa buona fede dietro le dichiarazioni di Apple, che rende i suoi dispositivi incredibilmente difficili da riparare, e sebbene il riciclaggio sia una cosa giusta, fare in modo che le persone non debbano sempre sostituire i propri computer sarebbe abbastanza meglio, sarebbe molto meglio. È stata quindi multata spesso in Brasile per aver tolto il caricabatterie dalla scatola e i critici affermano che la decisione dell'azienda su caricabatterie e cuffie risponde più all'urgenza di ridurre i costi di spedizione che all'ambientalismo. Tra l'altro il prezzo non è diminuito anche quando gli accessori sono stati rimossi. Più si approfondiscono questi piani ambientali della Apple e più si capisce insomma che l'approccio non è proprio così green come l'Apple stessa vorrebbe far credere. Ad esempio, nell'aprile di quest'anno Apple ha annunciato il suo Restore Fund con l'obiettivo di fare, e qui cito, investimenti in progetti forestali per rimuovere il carbonio dall'atmosfera. Ha spiegato che il fondo da 200 milioni di dollari avrebbe, e cito tra virgolette, rimosso almeno 1 milione di tonnellate di anidride carbonica all'anno dall'atmosfera. Conservation International è un partner del progetto, presumibilmente per dare legittimità al fondo agli occhi degli ambientalisti liberal, ma il coinvolgimento di Goldman Sachs e il requisito che i progetti producano rendimenti finanziari presentano dei seri problemi. È stato infatti provato che attraverso il Restore Fund le aziende possono finanziare qualcuno che eviti di immettere sostanze nocive all'interno dell'atmosfera o che pure riesca a catturare queste sostanze per non doverlo fare l'azienda stessa e quindi poter continuare a produrre come fa di solito, ma compensando, investendo del denaro in questo tipo di attività. Apple si è detta quindi impegnata in sforzi esistenti con Conservation International, che includono foreste in Colombia, Kenya, Tanzania e in altri posti. Sebbene non sia ancora chiaro dove investirà questo Restore Fund, ci sono molti molti problemi con questo metodo di riduzione del carbonio. Un'inchiesta approfondita di Lisa Song, per esempio, ha scoperto che i crediti di carbonio non avevano compensato la quantità di inquinamento che avrebbero dovuto fare. E quindi, insomma, c'è qualcosa dietro, ci sono un po' di incongruenze da parte delle loro manovre, che comunque continuano ad essere sempre le stesse, con prodotti che sono appunto con un'obsolescenza programmata che poi deve per forza vedere l'acquirente andare ad acquistare un nuovo prodotto. L'articolo prosegue e dà un punto di vista secondo cui i colossi e le multinazionali non ci salveranno dal riscaldamento globale, così come Apple, molti altri si stanno facendo portatori di queste campagne a favore dell'ambiente, tutto però sembra più una copertura per far sì che comunque i loro introiti continuino ad essere quelli di sempre e probabilmente, appunto, come dice l'articolo, non sarà la Apple a salvarci dai disastri. Con questa notizia chiudo, trovate il link sotto il player che trovate qui nella sezione di Press Corner. Un saluto da Matteo Giacchè per quanto riguarda questo appuntamento. Vi do invece appuntamento a giovedì con Grande Giove e ci sentiamo.